Preghiamo con il Salmo 33.
Come preghiera d'inizio prendiamo questo Salmo molto bello.
Esultate giusti nel Signore,
ai retti si aggiunge la lode.
Lodate il Signore con le cetra, con l'arpa e il cantate.
Cantate al Signore un canto nuovo, suonate la cetra con arte e acclamate.
Egli ama il diritto e la giustizia,
della sua grazia è piena la terra.
Dalla parola del Signore furono fatti i cieli.
Come un otre raccoglie le acque del mare, chiude in riserve gli abissi,
che il Signore tutto lo fermo, prendono davanti a lui gli abitanti del mondo.
Perché egli parla e tutto è fatto, comanda e tutto esiste.
Il Signore annulla il disegno delle nazioni, rende vani i progetti dei popoli.
Ma il piano del Signore sussiste per sempre, i pensieri del suo cuore per tutte le generazioni.
Beata la nazione in cui Dio è il Signore, il popolo che si è scelto con lei.
Il Signore guarda dal cielo, egli vede tutti gli uomini.
Dal luogo della sua dimora, scruta tutti gli abitanti della terra.
Lui che solo ha plasmato il loro cuore e comprende tutte le loro opere.
Il Re non si salva di un forte esercito, né prove per il suo grande timore.
Il cavallo non giova per la vittoria, con tutta la sua forza non potrà salvare.
Ecco, l'odio del Signore regna subito prima, subisce anche la sua grazia.
Per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame.
L'anima nostra attende il Signore. Egli è il nostro aiuto e il nostro scudo.
In Lui gioisce il nostro cuore e confidiamo nel Suo santo nome.
Signore, sia su di noi la Tua grazia, perché in Te speriamo.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre,
nei secoli dei secoli. Amen.
Questo salmo è un canto alla provvidenza, è il Signore che ha in mano la storia e noi tante volte anche ne dubitiamo perché sperimentiamo che molte cose vanno male, ci chiediamo dov'è il Signore, cosa ci sta a fare. D'altra parte si dice anche che non cade foglia che Dio non voglia, ed è anche vero. Ma allora il male, Dio lo vuole? No, Dio il male non lo vuole, eppure c'è. E il brano di questa sera è particolarmente interessante a questo proposito. Sì, è il prego.
No, volevo dire che pure è un brano, anche se è molto, molto, come quantità, ristretto, ma molto intenso. Tant'è che
è il brano più lungo della storia che non è ancora finito. E prima di leggere il brano, ecco, Filippo diceva un brano molto ristretto, d'altra parte il brano più lungo della storia, difatti riguarda il verso 21, che parla del Cireneo. E immediatamente prima del racconto della crocifissione viene interrotto il racconto del Vangelo, perché dopo la coronazione di spine si dice lo portano al luogo del Golgota per crocifiggerlo. Al versetto 20. E dopo dopo il versetto 21 originariamente non c'era, è stato introdotto. Allora continua il testo, riprende e lo conducono al Golgota, eccetera, no? Al luogo del Golgota. Quindi riprende il tema precedente perché l'aveva interrotto per metterci dentro un versetto. Quindi deve essere abbastanza importante nell'economia d'insieme questa riga che ha messo dentro di forza nel racconto della passione. Ecco, e prima di leggere questo brano vi esorto a pensare a tutte quelle cose che nella vita vi vanno storte. Sono tante. Perché sostanzialmente quelle che vanno dritte non le vediamo, se su una curva vai dritto ti accorgi, tutte quelle che fai giuste non ti accorgi. Sono tante. Ecco, pensiamo a quelle. Diciamo è un caso che non ci voleva. Tutta la nostra vita consiste nel difenderci da quei casi malaugurati che poi ci capitano lo stesso. Questa sera vediamo, a uno capita un caso, anche a noi capita un caso ogni tanto. Se poi uno ci pensa meglio e guarda la sua agendina, vede che ha tutto pianificato, perché fa quel che non fa, eccetera, però non ha pianificato certe cose. Nessuno di noi ha scritto sulla sua agendina quando nasceva, nessuno quando muore, nessuno quando incontrerà quella persona che ancora non conosceva, nessuno quando gli nascerà un figlio che ancora non sa chi è. Cioè le cose principali della vita sono tutte per caso. Che interessante. Io stesso esisto per caso, ognuno di noi. Prima non c'era, poi ci sono, poi non ci sono. Quindi il caso è qualcosa di più interessante di quanto noi pensiamo, perché il caso è ciò che è sottratto alla nostra programmazione. Adesso riusciamo a programmare tutto. Per fortuna c'è qualcosa che sfugge alla programmazione. E la vita è sempre un caso che sfugge alla programmazione. Allora, con l'occhio sul caso, sui casi che non ci vogliono, leggiamo il brano e poi cerchiamo di capirlo.
Marco 15, 21. E angariano un tale che passa, Simone Cireneo, che viene dalla campagna, il padre di Alessandro e Rufo, a prender su la croce di lui.
Basta, il brano finisce qui. Allora, la volta scorsa abbiamo visto Ecce Homo, ecco l'uomo. Questa sera il Vangelo sembra suggerirci Ecce Homines, ecco gli uomini che sono come quegli uomini. E proprio prima della crocifissione si mette questo brano per dire dove incontro ancora oggi la croce del Signore? In questo uomo. In questo uomo che come tutti i cirenei della storia portano quel male che non hanno fatto loro, come tutti i giusti della storia. Quindi per sé quest'uomo strano, la persona più vaga del Vangelo, che assolutamente non c'entra col testo, che non sa neanche cosa gli capita, che veniva a fare tutt'altra cosa, voleva andare a fare la Pasqua, gli capita questa sfortuna enorme, di dover portare la croce di un condannato a morte, quindi di essere anche lui maledetto, non poter neanche fare la Pasqua. Ecco, a quest'uomo capita la cosa più interessante che possa essere capitato nella storia a un uomo. Aiuta Dio per un breve spazio di tempo nel momento principale della sua vita, mentre porta la croce del mondo. E che pertanto, per un po' di tempo. E lo fa senza volerlo, perché neanche Gesù voleva la croce. Addirittura senza capirlo, resistendo. Poi capirà. E questo brano serve a farci capire il senso profondo della vocazione cristiana. Noi crediamo che la vocazione cristiana sia aver tutto chiaro, poi ti fai i tuoi programmi, poi li porti in fondo, missione compiuta. Come Pietro, che sapeva chi era Gesù, sapeva che andava a morire, voleva morire con lui, quindi sapeva e voleva. Questo ne sa né vuole e gli capita. e quando gli capita reagisce, lo angariare non vuol dire che proprio non lo vuole assolutamente. Poi più tardi capisce cosa gli è capitato, la cosa più grande della storia, di essere come Signore. E questo è il mistero profondo di ogni vocazione, cioè di ogni persona. Questo è del Cireneo. E vedremo, cioè di essere come Cristo. Il discepolo è quello che prende la propria croce e lo segue. Per sé questo Cireneo è più che un discepolo. Perché io non è che devo portare la croce di altri, devo portare la mia. E la mia è semplicemente la mia cattiveria. Quindi porto la mia. Questa invece non porta la sua, porta quella del Signore, quella del mondo. Quindi questo è un po' più che un discepolo. È l'immagine piena di Cristo, cioè quello che fa il Cireneo con Cristo, esattamente senza saperlo, senza volerlo, è quello che Cristo fa per tutti noi, sapendolo e volendolo, anche se lui non voleva la croce. E adesso vediamo questa persona meglio chi è, cosa fa, cosa gli capita, come reagisce, e poi su questa base riflettiamo un po' sul mistero della vocazione cristiana.
E angariano un tale che passa, Simone Cireneo.
C'è poco da leggere stasera. Ecco, innanzitutto è la persona più vaga in assoluto del Vangelo. Se voi notate il testo, in italiano non è ancora così reso, ma è uno, e cistinoso vuol dire uno che è un certo, che non si sa chi sia, che viene da Cirene, che è in Africa, che è lì di passaggio e viene dalla campagna. La persona assolutamente più estranea ai racconti, non appare prima, non appare dopo, è lì proprio di passaggio, lo si dice, non era neanche stato in città, perché se fosse stato in città avrebbe visto, poteva essere tra la folla che gli dava crocifiggere o poteva essere tra quelli che in qualche modo, no, lui non sa nulla. È proprio una cosa così, sarebbe come se si sta facendo una rappresentazione e nella parte più patetica così della rappresentazione passa un addetto così, le cose con la sua scala che andava a pulire il bagno dall'altra parte, tranquillo, e l'attenzione si fissa tutta lì. Cosa c'entra questo? E chi potrà essere questa persona?
Ecco, sto pensando che è inopportuno questo personaggio come l'opportuno il versetto, cioè non c'entra col contesto.
Ecco, questa persona, si sottolinea, viene da Cirene, che è in Africa, probabilmente era un ebreo, anzi certamente un ebreo che era emigrato, come tanti, per far fortuna. Non doveva averne fatta molto se torna dai campi, certamente non suoi. Cioè, vi spiego, perché io avevo letto un'interpretazione interessante, che doveva essere un ricco mercante, che aveva fatto fortuna, aveva la vita in campagna e andava per Pasqua a Gerusalemme a passare le sue vacanze a Ravenna. Io non so chi l'abbia scritto. Comunque probabilmente aveva anche degli opporti, si trasferiva da Mammeta direttamente in quella villa tranquillamente, perché allora si poteva, non gli aveva ritirato il passaporto. Ecco, invece voi immaginate la scena: Gesù esce dalle mura di Gerusalemme, è stato flagellato, ha sudato sangue, non sta più in piedi, muore prima di salire via, non ce la fa più, c'è da salire pochi metri per salire sul Calvario, 40 metri. Siccome l'esecuzione deve essere esemplare, che tutti vedano che il malfattore appeso è questa l'infamia, e serve a tutti come istruzione, guardano in giro chi può aiutare. Nessuna persona onesta, perché se no un ricco direste, un ricco vieni qui a prendere la croce di questo. Fosse stato un ricco sarebbe stato, oh sì, dice, mi servi, per favore portate la croce. Anzi, poteva essere un buon ebreo che prevedeva il turismo che ne sarebbe nato, avrebbe messo su anche l'industria di croci, e tra pochi anni ne servivano 10.000 per crocifiggere quelli di Gerusalemme, quindi poteva essere un buon affare. Invece hanno visto il più sprovveduto, quello che non c'entrava, quello che non poteva difendersi, ed è sempre così, tocca a lui, no? Tocca al povero Cristo a portare la croce. Chiaro. Lui giustamente come Cristo non vuole, scusa, mica vuole il male lui.
Sì, che non voglia è espresso chiaramente in questo verbo, non è che lo invitino, gli domandino,
ce lo costringe.
Viene costretto, angariato.
Le angherie sono proprio le costrizioni che in nome dell'imperatore si fa alla gente perché aiuti certi lavori non pagati che nessuno farebbe, o accompagnare il messo imperiale, o che viene angariato, se no viene punito. Quindi è interessante, questa è una persona che deve portare la croce, non sa, non capisce, non vuole, lo costringono. Ora, questo è il primo aspetto vero di ogni vocazione. Il mio nome, la vocazione del mio nome, la mia identità, non è ciò che ho preordinato io, che so, che voglio, che con mille proteste faccio, è soprattutto ciò che mi capita. La mia vocazione è la mia storia. Non è ciò che ho programmato io, è la mia storia. Dove ci sono molte cose da non accettare, soprattutto questa, la croce, anche Gesù passi da me questa calice, non la vuole. Se uno non è masochista non vuole la croce, non è che fosse la sua passione la croce, non la voleva. Se non vuoi il male, ti capita, se non lo fai, di doverlo portare. Ora, e questa è una cosa che non riusciamo mai a capire bene, ma il male lo porta sempre chi non lo fa. La ricchezza la paga sempre il povero. Questa persona che è la più vaga diventa ben precisa, però è l'unico nel Vangelo che si dice che è padre. Si nomina anche Gairo, ma per via della figlia, perché si sta parlando della figlia, dice figlia di Gairo. Qui è l'unica volta che si dice padre di
Alessandro e Rufo. Cioè, per esempio, si deve notare che si dice il nome di questi figli, non si dice il suo nome.
Ecco, padre di Alessandro e Rufo, cioè padre di due, ha una lunga paternità. Due è il principio di molti, ci sono tanti cirenei. E tra l'altro, se voi notate il testo, si dice questo uomo Simone di Cirene, che non si sa chi sia, è padre di Alessandro e Rufo. Cosa vuol dire? Se ti dico, per esempio, conosci Pietro, quale? No, il portinaio di Albertini. Vuol dire che conosci Albertini. Allora, così padre Alessandro e Rufo vuol dire che alla chiesa di Roma conoscono questi cani. Se no è un'indicazione perfettamente inutile. Difatti nella lettera ai Romani al capitolo 16, versetto 8, Paolo dice: salutatemi anche Rufo e sua madre, che è anche mia madre. E probabilmente questo poi ha capito. E questo si chiama, guarda caso, Simone, come Pietro. Pietro è scomparso, Pietro voleva portare la croce, voleva essere discepolo, era disposto a morire con Gesù, questo ne vuole, ne sa, ne capisce cosa c'entra lui e gli tocca. Pietro lo guarderà con invidia perché è il racconto di Pietro. Ecco, e cosa fa quest'uomo? Porta la sua croce. Quindi è il discepolo perfetto a livello ultimo e lui non lo sa, non lo vuole. E chissà che imprecazioni contro Gesù. Questo maledetto delinquente, che c'entro io, affari suoi, io vengo da casa, vengo dal campo, vado a casa per celebrare la Pasqua, questo mi impedisce addirittura di andare a celebrare la Pasqua perché resto immondo, toccare la croce di un maledetto. Quindi proprio gli sembrava la cosa più sconveniente in assoluto, più nociva che gli è capitata nella vita. Poi c'è avuto tempo per riflettere e avrà capito che la cosa più sublime che sia capitata a un uomo, aiutare Dio addirittura, nel momento più sublime di tutta la storia della creazione, più che creando il mondo, perché in questo gesto Dio si rivela come Dio, colui che porta il male del mondo perché è amore assoluto. E lui senza saperlo, senza volerlo, ha fatto la stessa cosa. Poi la capisce. Ecco, questo cosa può comportare per noi? Direi, la prima cosa è che la vocazione è una storia, non è un proposito buono, che mi faccio io. Non è una mia programmazione, è una storia. Una storia che capita e che non capisco. Ed è una storia dove passa anche tutto il negativo, che non capisco. Ed è proprio la lettura di quello che mi fa capire il profondo mistero della storia, che c'è il negativo che c'è in me e fuori di me e mi viene fuori quando non posso difendermi, mi tocca allora portarlo, se non lo faccio. Quel momento è il momento più alto della mia vita, è il momento in cui faccio come Cristo, che porta, prende bene anche il male, anche se ancora non lo capisco e non lo voglio. Lì è stato costretto, se no gli capitava peggio. E poi capisce il significato in fondo che la croce è la salvezza del mondo, lui ha partecipato alla salvezza del mondo, ha partecipato all'opera di Dio nel momento più decisivo, più sublime. Nessuno dei discepoli, neanche Pietro, ha fatto questa grande cosa. E lui non c'entrava, la vocazione è una grazia. È una grazia che uno maledice.
No, intanto chiedo scusa se prima ho detto che era senza nome, cioè Simone. Quello che succede a Simone è interessante proprio da un punto di vista, diciamo, del discorso di colui che segue Gesù. Cioè in questo fatto che è costretto, cioè non di sua spontanea volontà, non per una sua scelta, una sua adesione, ma direi per caso, e scorgo qualche cosa che è significativo e profondo. Nella nostra vocazione a seguire Gesù c'è l'iniziativa che supera la nostra iniziativa, l'iniziativa del Signore. Cioè l'iniziativa è presa dal Signore. Si dice in un versetto di Giovanni, versetto sedicesimo del capitolo 15, non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi. Ecco, attraverso quello che può essere appunto attribuito al caso, può essere attribuito ad altri, ecco, si nasconde in profondità l'iniziativa del Signore. Questo mi pare si possa sottolineare ed è importante.
È interessante allora, leggiamo adesso la vera vocazione di Pietro alla luce di questa scena di Simone il Cireneo. Prendete Giovanni 21, quando Pietro ha una seconda vocazione, era stato chiamato prima da Gesù a seguirlo, ora dopo averlo tradito, dopo la resurrezione, Pietro ha un'altra vocazione, versetto 15 fino al 19, e dice che dopo aver mangiato dice a Simon Pietro Gesù: Simone di Giovanni, mi ami tu più di costoro? Era quanto Pietro aveva detto: se costoro ti rinegranno, io no. Quindi mi ami, e mi ami in greco c'è la parola agapao, che vuol dire sei disposto a dar la vita per me. Pietro gli dice: sì Signore, tu sai, non che io ti amo, ma che io ti sono amico, che è un'altra cosa. Quanto al dar la vita per te, lascia perdere, l'hai data tu per te. carissimi, ci sono amico, gli dice pace le mie, i miei agnelli. Gli dice di nuovo la seconda volta, Simon Pietro, lasciam perdere più di costoro, mi ami tu, nel senso sei disposto a dare la vita per me? Pietro risponde, sì signore, tu sai che ti sono amico, ma lascia perdere anche dare la vita. Gli dice, pace le mie pecorelle. Gli dice per la terza volta, Simone Giovanni, allora mi sei amico? Usa la stessa parola, mi sei amico? Divenne triste Pietro, perché la terza volta gli aveva detto mi sei amico, che chiama i tre rinnegamenti. E gli dice, Signore tu sai tutto, tu sai che ti sono amico e sai anche che ti tradisco, tu sai tutto. E gli dice, pasci le mie pecorelle, amen ti dico, quando eri giovane ti cingevi la veste da solo e andavi dove volevi. Quando sarai vecchio tenderai le mani, un altro ti cingerà la veste e andrai dove non vuoi. E dicendo questo, disse questo significando con quale morte avrebbe glorificato Dio. E dicendo questo, e detto questo, gli dice, segui me, lo chiama a seguire. Quando Pietro seguirà Gesù? Quando andrà anche lui dove non sa e dove non vuole? E qui gli dice, segui me. Quando Pietro scoprirà che a lui, no, lasciamo perdere queste cose, non... Allora da lì comincia la sequenza. Così anche Paolo, per esempio, uno degli esempi più grandi di vocazione, lui molto zelante sentiva di dover difendere Dio e la religione, perseguita i cristiani, persuaso che la sua missione, la sua vocazione era quella, la sua volontà. Ecco, è abbattuto, diventa cieco e poi, diventando cieco, capisce chi è Cristo, che stava perseguitando nei poveri cristi, perché mi perseguiti? E allora capisce il Vangelo, che è annunciare l'amore di Dio a tutti gli uomini in Gesù Cristo. È diventato l'apostolo dei pagani. E com'è che Paolo ha scoperto la vocazione di diventare apostolo dei pagani? L'ha scoperto in un modo strano, che lui ovunque andava, andava dagli ebrei, in ogni città del Mediterraneo, e gli ebrei lo mandavano via a pedate. E allora a pedate nel sedere ha fatto il giro del Mediterraneo, è diventato l'apostolo del Mediterraneo, delle gente. A posteriori è diventato, si è illuminato e ha capito la vocazione. È un po' il prototipo di ogni vocazione, viene dalla storia, capisci ciò che capita e riesci a dare il significato vero alla storia vera. Non so se capite la differenza tra dare un significato vero a quel che c'è davvero o inventarsi delle cose pie e devote che poi, come quelle di Pietro, sono delle presunzioni al momento giusto non recano. La vocazione è storia ed è il modo di leggerla, quella storia ineludibile che capita a tutte, quella storia che capita per caso, soprattutto quelle storie negative che non vogliamo. Tant'è vero che la vocazione fondamentale dell'uomo potrà sembrare strana, qual è? Quando è che l'uomo è chiamato? È la vocazione ultima, siamo chiamati a Dio e scopriremo il nostro nome e compiremo la nostra missione di ritorno al Padre, per esempio. È il caso più brutto, diciamo. Comincia a capire quello come vocazione, che è la vocazione fondamentale dell'uomo, ad accettare di nascere, di morire e quindi di vivere da figlio, e capisci tante cose. Se invece tutta la tua vita è programmarti e difenderti dalla vita, non vivi e sei già morto prima e non capisci mai il tuo nome, la tua realtà. E Dio davvero è il Signore della storia. E allora si capisce, perché Paolo dice, Romani 8:28, che tutto coopera al bene, anche il male si intende, quando si dice tutto, perché il bene è chiaro che è bene. Anche il male, non quello che vuoi. Una volta voluto non lo vuoi più, ma anche quello. tutto quel che è capitato, che tu l'abbia voluto o non l'abbia voluto, a un dato punto coopera al bene, basta che tu lo legga giusto. E così Dio si rivela a Dio. E tu scopri che sei tu, al di là del bene e del male, sei una persona che è come il Signore.
Sto pensando che tutto questo viene da parte di Dio pur nel rispetto della nostra libertà. Cioè non è che ci sia, come dire, una coartazione della libertà. Dio si fa tutore della nostra libertà più di quanto noi possiamo impegnandoci ad essere tutori della nostra libertà.
Un altro esempio molto bello di vocazione strana nella storia, chi ha qualche anno si ricorda Papa Giovanni. Ecco, c'era stato Papa Pacelli, un grandissimo Papa, muore lui, non si sa chi mettere, perché chi può reggere davanti a questo? E allora c'era un certo uomo a Venezia, si chiamava Giovanni Roncalli, la cui storia è interessante, perché l'ha lasciato marcire in Turchia e in Bulgaria, in cose che non c'entravano, perché ha immagini, per anni e anni e anni. Poi a un dato punto c'era in Francia l'inaugurazione dell'anno e doveva fare il decano del corpo diplomatico il discorso al presidente, che era De Gaulle. E il decano del corpo diplomatico è per tradizione in Francia l'ambasciatore del Vaticano, il nunzio. E dopo, il più vecchio dopo il nunzio, era l'ambasciatore di Russia. De Gaulle non voleva il nunzio che c'era in Francia perché rappresentava l'altra parte durante la guerra rispetto a lui, quindi non ha voluto. Non ha voluto il cardinal Valeri, che era il miglior cavallo della scuderia vaticana, per altri motivi analoghi. Hanno cercato uno in Brasile che fosse il suo gradimento, non è potuto andare perché aveva la febbre influenza, e voleva che invece a Capodanno ci fosse il nunzio vaticano, se no era proprio quello comunista, allora era la guerra tra i due, che avrebbe fatto il discorso inaugurale. Ecco. E allora cosa fanno? Chiamano uno che era lì in Bulgaria, e prima in Turchia, poi in Bulgaria, che era libero, arriva, lo fanno nunzio in Francia. Poi, siccome non è questo granché nunzio, dopo un po' lo mandano nella diocesi più insignificante, siccome deve diventare cardinale, fatto il nunzio in Francia, perché vedete, 80 preti, piccole parrocchie, così, dell'insignificanza. Poi morto il grande Papa, mettiamo una persona di transizione che non sia significativa, non farà nulla di bene né di male, e così dopo penseremo a un Papa serio.
Esattamente, si è detto un Papa di transizione, che dove passava lui.
È stato il più grosso Papa che ha fatto la transizione nel papato, in pochi anni, un vecchio di 80 anni. Chi si ricorda, è stata la più grande apertura, il concilio. È capitato tutto per caso, cioè scartato continuamente, è arrivato per scatti successivi a diventare Papa, perché ovunque era non serviva poi tanto, c'era bisogno di un tappabuchi, lo mettevano lì, c'era bisogno di tappare il buco lì adesso, perché bisognava vedere quale fosse in grado di prendere il carico di tutta questa cosa, mettiamolo lì, intanto già non campa molto, ecco. Dio si serve di queste cose.
Senza caccare le tinte, mi viene in mente che, analogamente a Giovanni XXIII, direi è successo così anche a Simone di Cirene, cioè che non si è reso neanche ben conto cosa fosse successo. Voglio dire, adesso appunto non voglio caccare le tinte, ma anche Giovanni XXIII, quando ha avuto questa idea del concilio, umanamente parlando, semplicemente ha visto la complessità dei problemi, non sentendosi all'altezza come un altro magari più dotato avrebbe pensato e presunto, ha detto chiamiamo raccolta gli altri, vediamo, ci consultiamo, il concilio è quello. E così è avvenuto, insomma. Cioè anche lì, per dire, l'iniziativa viene dal più lontano, c'è qualcosa che guida, pur, ripeto, nel rispetto della libertà nostra.
Ecco, a noi scandalizzano che Dio costruisce con le pietre scartate. D'altronde la nostra salvezza viene dalla pietra scartata, che è il Dio. Quindi dobbiamo stare molto attenti agli scarti della nostra vita. Sono importanti. come tutte le persone che scartiamo, come tutta l'umanità che scartiamo, sono i cirenei, i poveri cristi, sono il Cristo vivente che ci salva. Così sono i poveri a salvarci, mica noi a salvare i poveri. Sono loro che portano le conseguenze del male che il sistema fa, che noi facciamo, che siamo nel sistema. Sono loro in Cristo. Sempre lo incontriamo lì, il crocifisso, che ci salva. Quindi capite che è un grande mistero questo, sia della nostra vocazione personale, guardare gli scarti, le cose che non... sia guardare il mondo e vedere tutto ciò che è scartato. È lì che sta scritto il significato vero del mondo, della salvezza del mondo. Racconto una storia del saggio cinese. E c'era un saggio cinese che aveva un cavallo e un figlio. Ecco, il figlio l'ha mandato a studiare all'università di Nanchino e il cavallo no, l'ha mandato a lavorare per mantenere il figlio a studiare. E un mattino, e il figlio studiava bene, faceva progressi, gli mancava ancora qualche anno, poi diventava un piccolo mandarino. E un mattino gli scompare il cavallo, è scappato dalla stalla. La gente commenta: povero vecchio, adesso senza cavallo, il figlio deve tornare, prometteva così bene. Dice: che sfortunato vecchio. Il vecchio dice: fortuna, sfortuna, non so. Comunque il figlio deve tornare a lavorare, il figlio torna, lavora. E un mattino, mentre si alzano per lavorare, sentono tanti nitriti fuori nel cortile, vedono che il cavallo era tornato con 16 cavalli, un branco di cavalli selvatici. Allora va fuori, chiude subito il recinto e si trova con 17 cavalli. E la gente dice: che fortunato questo vecchio. E il vecchio dice: fortuna, sfortuna, non so. E il figlio tenta di domare uno dei 17 cavalli, cercando di domarlo si pesta, si ammacca tutto, resta semimorto, ma se la porta fuori bene. E la gente dice: povero vecchio, com'è sfortunato. E dice: fortuna, sfortuna, non so. Il giorno stesso passa l'imperatore, che deve fare una guerra, e arruola tutti i giovani. Suo figlio non può arruolarlo perché è mezzo morto. Dice: ah, che fortunato ste vecchio, perché al fronte morirono tutti ovviamente come sempre. Che fortunato ste vecchio. E dice: fortuna, sfortuna, non so, e avanti. Cioè, che sappiamo noi? Noi giudichiamo sempre dall'immediato, invece c'è sempre un dopo che è diverso. E bisognerebbe acquistare davvero la sapiente di una lettura dopo. Chi acquista questa, acquista una sapienza presente, che prende il presente sempre bene senza fare drammi, perché il vero dramma è come viviamo il presente. Non è quel che sarà dopo. E come viviamo ora. Sì, e c'è un testo, l'abbiamo già fatto quando vedevamo Gesù nell'orto, che si dice: Gesù fu esaudito per la sua riverenza. In greco c'è una parola eulabeia che vuol dire prenderla bene. C'è la proprietà di Dio è che prende bene tutto. Come Gesù ha preso bene anche il male che gli abbiamo fatto. Cioè non l'ha raddoppiato, non l'ha restituito, l'ha fermato. Così la grande dote del povero è che è costretto a prendere bene le cose che vengono, perché non può ribellarsi se non va. Ecco, la vera e la sapienza del povero è capire il significato profondo delle cose che avvengono. E ciò che lui fa per necessità di non poter far diverso, ecco, può diventare invece un'intelligenza profonda, che è il non opporsi alla realtà ma viverla e vedere dove va. E capisci che la realtà è in mano di Dio, e anche il male che facciamo noi, pur non volendolo lui, ci lascia vivere, lo facciamo, ma non gli sfugge di mano. Anche il male si porta proprio dove c'è uno che sa prenderlo, come ha fatto Cristo. Comunque vedo che questo brano è un po' complesso, nel senso che più lo si guarda e più cose si capiscono. Però penso che sia un po' il modello del discepolo consumato a livello più alto, che è come Cristo. però contemporaneamente è il modello della vocazione che avviene attraverso la storia, non attraverso i miei propositi, e avviene attraverso le storie anche negative che io non volevo. E poi aiuta a vedere in profondità, in modo diverso, il caso, cioè quelle cose che nella nostra vita capitano e che non ci dovrebbero essere. Fino all'ultima cosa che non ci dovrebbe essere, cioè tutto per evitarla, eppure c'è anche quella, ed è l'incontro col Signore. Quindi arrivare a leggere in modo diverso la realtà. Poi credo l'ultimo livello è: noi vogliamo capire chi è il Signore, guardiamo quelle persone lì. Lì lo vediamo. Sono quelle persone nelle quali continua la presenza del Signore, che ci ha detto: ogni volta che l'hai fatto uno di questi ultimi, l'hai fatto a me. Possiamo interrompere qui.
Dio, proprio come il Signore della storia, la nostra storia, la mano di Dio, eccetera. Io quello che voglio fare è la straordinaria di questa cosa qua, è una casualità. Che senso gli dobbiamo dare? Se c'è un
po'. Io penso che il caso è semplicemente ciò che è sottratto alla nostra programmazione e alla nostra conoscenza. Ma per sé non c'è nulla a caso, anche se poi noi ci serviamo dei calcoli per tirar fuori ogni quanto avviene quella cosa, ma perché ignoriamo le cause? Uno che conosce le cause non avrebbe.
Caso caso vuo, non c'è quanto tutto più o meno poi la sua.
Sì, ma non meccanicistico, perché c'è davvero il gioco della libertà. Perché per sé nella natura nulla è a caso. Tutto secondo i principi di causalità, che però non puoi mai determinare con precisione somma, allora lo studi anche per altra via. Ecco, nella storia c'è in più, oltre all'inconoscibilità di tanti fattori, il fattore indeducibile della libertà dell'uomo, che crea davvero dei casi incalcolabili, per esempio il male. Anche questo caso non è che Dio lo voglia o lo permetta, né lo vuole né lo permette, ma sa che c'è, rispetta la nostra libertà, e allora cosa fa? In quel caso Dio ha il potere del governo. Il governo consiste in questo: Giberne vuol dire il timone. Qualunque sia il vento, qualunque sia la corrente, il vento è quello, accetti che sia quella, la corrente è quella, tu con un colpo di coda fai andare dall'altra parte tutto. E Dio si mantiene il governo del mondo. Il suo governo consiste in questo: fai tutto il male che vuoi, lui cosa fa? Lo prende bene. E questo è il suo governo, il governo di misericordia. E così si rivela Dio nella sua essenza di Dio, che è amore e misericordia, che è quel che è capitato sulla croce a lui. Poi dopo, alla luce della croce, possiamo anche noi leggere allora quelle cose inopportune che capitano nella storia, dovuta alla cattiveria degli uomini, perché la croce al nostro vicino è la cattiveria degli uomini, non poteva portare anche i soldati che sono pagati, no, doveva portare il più povero Cristo, perché è importante. Perché sappia che se sgarra può capitare anche a lui, tutto sommato, ecco. È certamente il più vicino. È uno dei maledetti. Eppure anche questo non sfugge al disegno di Dio.
No, che Dio si sia dato di queste cose.
Come insomma una persona, un genitore saggio che ha qualche figlio, li conosce bene e sa quel che faranno, li lascia anche liberi, ma viene anche un gioco d'insieme e si comporta in modo tale che alla fine non siano cibo a loro, e lì è una grande sapienza. Però non toglie loro la libertà, se no non sarebbero mai figli. Ma non gli sfugge di controllo la situazione, se no non è padre.
Io vorrei citare al proposito un versetto che per me è sempre estremamente significativo al riguardo, è negli Atti capitolo 4, altre volte l'avrete sentito senz'altro. Si dice allora che davvero in questa città, Gerusalemme, si radunarono insieme contro il tuo santo servo Gesù che hai unto come Cristo, Erode e Ponzio Pilato, con le genti e il popolo di Israele. Cosa che hanno fatto questi qui? Cosa che hanno fatto? Per compiere ciò che la tua mano e la tua volontà avevano preordinato che avvenisse. Cioè, questi hanno agito certamente con libertà, non è che si siano concertati. Di fatto è venuto fuori questo, che assieme hanno condannato, noi anche abbiamo condannato e ucciso Gesù. Però questo, ecco, Dio lo volge, manovrandolo, al nostro bene. Questo è avvenuto e questo è a salvezza.
Aspetta. Sarebbe come se su una tela bianca io faccio uno sgorbio e poi passa uno come Picasso e con quello ci fa qualcosa che vale qualche miliardo. Va bene. Cioè, Dio è specialista in questo, nel collaborare con noi a modo suo. Anche al nostro male collabora a modo suo, con la sua misericordia.
Direi proprio calcando le tinte in questo caso, paradossalmente, ecco, si mettono assieme, dice, e preordina tutto, per cui uccidiamo Gesù Cristo. Magnifico, dice Dio. Ecco, così dunque voi lo uccidete, gli togliete la vita, io ve la do. Vi do la vita. Non è che approvi il gesto, ma lo utilizza, certo.
Lasciandoti libero anche dopo di capirlo e di volerlo, se lo vuoi, se no continui, ma anche lui continua. Cioè Dio rispetta anche la propria libertà. E anche la nostra come la sua. Come dovrebbe essere in ogni rapporto per sé. Rispetto alla libertà dell'altro, ma anche della mia, se no non c'è libertà.
Scommetto da domani comincerai a guardare la tua vita e se vediamo cosa che voleva dire, capire perché.
Anche interessante che la tua vita la capisci guardando indietro, magari qualcuno giovane ha poco da guardare indietro ancora, ma abbiamo tutti qualcosa. E più si va avanti più ci si accorge che davvero c'è una storia che è da assumere e da capire nel suo significato ed è da vivere.
Quella che popolarmente si chiama la storia sacra, è appunto la memoria e il ricordo che Israele ha di quello che è avvenuto e la lettura che ne ha fatta, per cui ha capito che camminava, cammina con loro il Signore, e allora tutto acquista un senso. Se immediatamente forse non ci si accorge, immediatamente
è stato il primo che ha inventato i titoli cristologici, questo.
Che cosa c'entro io, dice?
Sì. Prototipo dei bergamaschi quando si sale in treno. Sa quante ne ha dette a Cristo questo?
E sì, proprio ha detto, ma proprio a me doveva capitare, no? Proprio a me, perché a me? Allora mi viene in mente, tanto per citare un altro versetto che pare possa avere una perfetta attinenza con questo. Chi è il discepolo vero? E lo dice Gesù, sempre in Marco, al capitolo 8, versetto 34. Se uno vuol venire dietro a me, cioè se uno vuole essere mio discepolo, rinneghi se stesso, cioè smetta di pensare a se stesso, prende la sua croce e mi segua.
Anche tra l'altro allora possiamo vedere con occhi molto diversi quelle persone che consideriamo. Pensate come gli altri hanno guardato il Cireneo.
gli altri ben pensanti in giro avrebbero detto: è chiaro che tocca a lui, avranno guardato, guarda che faccio, guarda com'è vestito, e sta via i semafori, non deve stare via quel semaforo. E diventa l'altro Cristo. Gerolamo dice il Cireneus alto in Cristo, Cireneo è Cristo, ed è il Cristo sempre presente in mezzo a noi, ed è presente anche in noi che scrive la nostra storia vera.
Che poi ha provocato tutto questo morte di 10 condannati, tra i tormenti di quelli che li rinfacciavano, si sta dietro, il disgraziato che è scappato, guarda cosa, cioè passando sempre attraverso un grande tormento ulteriore, alla fine però si è convertito. Quindi padre Massimiliano ha operato due salvezze, e tutto è stato riconosciuto.
Cosa è la croce, no? Quando dici da una parte che la croce è la nostra cattiveria, è data la nostra cattiveria, e dall'altra che la croce è, chi porta la croce è povero,
è innocente.
Quello che porta la croce è lui, e quindi come una cosa diciamo positiva.
Che la croce è fatta dal male, è negativa. La portiamo quando non possiamo farla portare ad altri, allora in quel momento siamo innocenti, ci tocca portarla, e fino a quando possiamo la carichiamo agli altri, e gli altri sono i cirenei. Quando siamo noi i deboli, ci tocca portarla, allora siamo i poveri Cristi, ed è l'unico momento in cui siamo uomini veri, mentre prima eravamo uomini falsi che facevano il male pensando di star bene e lo portavano agli altri. Quando ci tocca portarlo a noi, comprendiamo che non va fatto, suppone. Scopriamo la verità del male, che non è per l'uomo, e siamo fatti per il bene. Ma ci vuole del tempo, perché anche Cireneo sul momento, a me piace la reazione momentanea del Cireneo, perché certamente non era così. E poi ha detto, ma guarda te. È l'unico passato nei Vangeli come padre di due, è il nuovo patriarca, in fondo. Padre di tutti i poveri cristi della storia, di come alla fine sono tutti così, poi alla fine. È il primo dopo Cristo che gli capita di essere associato a Cristo. Poi è interessante, mica muore in croce, sulla croce ci muore Cristo. Noi lo portiamo quel quarto d'ora. Anche meno, 5 minuti in proporzione, giusto quel momento che ci rendiamo conto che un altro ci muore, gli altri ci muoiono, e allora c'è un'altra cosa da fare, che capisci la vocazione, sei chiamato. Anche guardare con altri occhi quella gente che disprezziamo, come il Cireneo, chiaramente gli stessi soldati hanno guardato in giro chi era il più disprezzabile, che non poteva ribellarsi, non aveva neanche i documenti di soggiorno, forse. Quindi è chiaro che possono fare quel che vogliono di una persona normale o ricca, non possono, lui sì. C'è proprio associato a Ecceomo la volta scorsa, ecco l'uomo vero, ecco gli uomini veri. Come presto o tardi siamo tutti almeno per 5 minuti. ed è il momento di verità. Come vedete, in questo breve versetto è stato introdotto di forza nel Vangelo perché non passasse subito così la contemplazione principale della scena del Vangelo che segue dopo, ecco, uno avesse un punto di riferimento per leggerla nella sua vita quotidiana. È lì che continua la storia di salvezza per me.
Siamo stati forse educati, attirati dalle figure buone, no? Però non sono state quelle a convertirmi, nel senso che è come già sono male, ma le conversioni televisive, non so, di Padre Pio, cioè, queste, cioè, chi dobbiamo seguire, voglio dire? Io adesso so che sono stato convertito da qualcuno che non è Padre Pio, cioè, nel senso, però è come se quando ho deciso di dimenticare, quasi come un miraggio, ah, voglio essere come Colby, voglio essere come Schweitzer, queste grandi figure, allora, cioè, questo per dire la mia croce, non voglio portare, cioè, non voglio più portare la croce lì, non voglio più essere come, non so, è un, probabilmente non c'entra niente stasera, però l'idea di caricare, come ha fatto lui, di portare la croce un quarto d'ora, però la mia croce, capendolo magari dopo, perché questa è una cosa che mi può dare solo, cioè la mia, il mio nome forse me lo dà solo lui, non posso cercarlo.
Credo il paragone, per esempio, sulla linea che dici tu, da Simon Pietro, Simone di Cirene, è interessante. Simon Pietro è l'eroe che sa bene tutto, che Gesù morirà, che sa che è il Messia, che sa che è il figlio di Dio, e lui è disposto a morire per Cristo. È un super Cristo perché dà la vita anche per Cristo. È lui che salva Cristo. Se non ci fosse io, ecco, questo invece ne sa, ne vuole, ne capisce, gli tocca una cosa brutta, no, non ci vuole. E poi capisce che questa cosa brutta è la cosa vera, capisce la vocazione, e capire la storia nel suo significato profondo, e poi la vedrà tutta la vita al fuoco. E diventa vero apostolo, perché se è andato a Roma con sua moglie e i suoi figli, è conosciuto là, e Paolo chiama sua madre, la madre di Alessandro e Rufo, e la moglie di Cireneo, vuol dire che proprio deve essere stato anche lui poi un apostolo, anche se non sappiamo più nulla di lui se non del figlio e sua moglie. Che è bello, è una vocazione, diciamo, in tono minore, ma mostra com'è la vera vocazione, è leggere la storia. Non è fare grandi propositi, è assumere quelle cose che non mi vanno giù anche, eppure ci sono, non le ho volute neanche io, eppure ci sono, mi sono capitate, eppure ci sono, e fanno parte della mia storia più di tutti i miei buoni propositi. Che senso hanno queste cose? Ecco, è lì il mistero da leggere.
possiamo lasciare qui, ci vediamo.
Sto pensando che appunto forse occorre una memoria più lunga più che la lettura immediata del fatto. A volte senti delle persone che leggono immediatamente, puntualmente quello che è successo, in termini, no, non dico casuali, ma provvidenziali, ma anche un po' troppo. Ecco, direi che conta in termini di fede seria, vera, è la lettura di larghi tratti della tua esistenza, dove vedi ciò che hai voluto, ciò che tu hai scelto e ciò che ti è capitato. E forse dall'intreccio delle due cose, con prevalenza di ciò che ti è capitato, che capisci il senso della tua vita, che è pure quella una storia sacra. È una storia sacra.
Cioè, vocazione vuol dire il nome, il mio nome è la mia storia, la mia vita, è questo che devo cambiare. Non è qualcosa di strano che devo fare la vocazione. Vocare è chiamare il nome. Qual è il mio nome? Qual è la mia storia? È la mia storia, la mia vita. E dov'è che il mio nome deve essere chiarito? Proprio nei punti oscuri che sembrano distruggerlo. È lì che devo capire. Per riconciliare. E lì scopro il grande mistero della presenza.
Sono i momenti di rivelazione, perché Gesù quando è in verbo dire fa da solo, non chiede solo di vedere i suoi amici cosa sta accadendo, mentre qui lui chiede di essere aiutato da solo. Quindi sono interessanti, vuole dire che non so, è una...
Ma non è neanche Gesù che chiede, Gesù non chiede niente, moriva lì, preferiva che finire in croce. Sono gli altri a costruire, cioè è interessante come è strana la storia, cioè, sono tutti attori umani che fanno. No, forse, Gesù cosa vuoi? È lì che porta la croce, sta svenendo, cade, non ce la fa più. Gesù mica ha chiesto aiuto a lui, preferiva morire lì che andare a finire in croce di sicuro. E invece va male a Gesù che deve finire in croce e va male a questo che deve portarla, che non può fare la sua parte, stare in pace, ed è un'infamia per tutta la sua famiglia e per lui davanti a tutto il popolo, ed è la cosa più grande che gli è capitata. Cioè è interessante questa scena, non so perché, ma...